Innanzitutto voglio salutare Giovanni Conti. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno e buon pomeriggio a te, Barbara.
Dunque, abbiamo un tema che si può davvero diramare in mille rivoli, perché parliamo di quando la musica in qualche modo rompe le barriere dei generi, dei linguaggi, e questo naturalmente nella storia della musica è successo in moltissimi casi, è successo nell'antichità, ma forse nel Novecento si è diffuso questo concetto anche con un termine, quello di crossover, che assume un ruolo direi centrale, no? È l'incontro più o meno consapevole tra mondi sonori che tradizionalmente sono stati separati, come la musica colta, quella popolare, il jazz e il rock, anche se forse non lo sono stati così tanto nella notte dei tempi. Insomma, nel Novecento accade qualcosa, Giovanni.
Sì, accade proprio quello che hai detto, e forse più che un genere vero e proprio, il crossover rappresenta un modo, come dire, di pensare alla musica come spazio aperto, come qualcosa che può accogliere, quindi permeabile, capace di inglobare più di una, potremmo dire molteplici influenze. E se andiamo sul filo della storia, le sue radici vediamo che affondano già nei primi decenni del secolo, quando compositori come Gershwin, Milhaud, per farne solo un paio di nomi, iniziano a integrare elementi della musica afroamericana all'interno della forma classica, e insomma comincia a succedere qualche cosa di diverso. Entrano anche elementi orientali, Béla Bartók per esempio lavora in questo senso, insomma c'è tanto da dire e tanto da ascoltare soprattutto.
Assolutamente, e quindi ci sembrava un buon argomento di cui discutere, perché passeremo tra personaggi del Novecento per raccontare di qualcosa che si è già creato però nella storia molto prima. Lo facciamo con i nostri ospiti. Innanzitutto un ben trovato e bentornato ad un musicologo, storico della musica, che da sempre è interessato alle diramazioni molteplici della contemporaneità, e cioè Giordano Montecchi. Buongiorno Giordano, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti, eccomi qua.
E poi una ben ritrovata, anche perché spesso i nostri ascoltatori hanno il piacere di ascoltarne la voce e i contenuti, Luisa Sclocchis.
Ben trovati, buon pomeriggio.
Eccoci, buongiorno anche a te Luisa. Dunque, dicevamo, è un argomento che nel Novecento, come dire, viene un po' definito come crossover, ma che forse ha delle radici anche antecedenti, in quell'incontro per esempio tra la musica cosiddetta colta e la musica popolare. Insomma, l'incrocio tra culture diverse e generi diversi è qualcosa che conosciamo un po' da sempre. Giordano Montecchi, è un fenomeno che si perde un po' nella notte dei tempi, è così?
Assolutamente, assolutamente, ma è che non riguarda solo la musica,
certo.
Ma riguarda tutte le arti, la letteratura. Adesso vi dico tre nomi così folgoranti, no? Petronius Arbiter, Satiricon, Dante Alighieri, Rabelais, cosa hanno fatto? Hanno mescolato all'inverosimile. Parlare di Dio, del paradiso, dell'inferno, dei dannati e del premio e della Trinità in lingua volgare, che cos'era? Quasi un'eresia. Vabbè. E quindi per dire come, no, il contesto affonda veramente ovunque. Poi in campo musicale, esempi di crossover. Allora, premesso che fosse... Il crossover potrebbe essere così, in senso stretto, è nato in realtà il termine, l'uso, è nato nel Novecento, quando si sono cominciate a pubblicare le classifiche, e quindi quella rivista che è Billboard, che si occupa ovviamente di pop, di rock, di popular music, ma non solo esclusivamente, pubblica decine e decine di classifiche. Quando un genere, una canzone, da una classifica X entra anche in una classifica Y, allora lì abbiamo il crossover. Ovviamente si tratta di allargare il pubblico, fare più quattrini, eccetera, eccetera. Quindi ci sono delle strategie. E quindi crossover è diventato nel mondo, soprattutto della popular music, ma in generale anche del mondo della musica tout court, un termine molto usato o addirittura inflazionato. Ma un esempio clamoroso, direi, di crossover, ma ce ne sarebbero molti, e in epoca medievale fu quando un canto in latino, un canto gay, o admirabile Veneris idolum, o ammirevole idolo, immagine di Venere, divenne un canto religioso. O Roma Nobilis, che era l'inno, poi elaborato anche in Conductus, che cantavano i pellegrini che andavano verso Roma. Ovviamente lì insomma, è un po' maliziosetta il crossover, però a dire il vero le opinioni sono discordi, perché non è del tutto chiaro se sia nato prima l'uovo o la gallina, quindi prima il canto gay oppure prima la melodia che poi è conosciuta come melodia sacra. Ma comunque, e poi non so, corali luterani basati su melodie gregoriane, quindi ma in quel caso lì forse non è strettamente un crossover, nel senso che restiamo sempre, vabbè, c'è un crossover di carattere confessionale tra protestantesimo e cattolicesimo, ma però ci sono corali luterani basati su melodie profane, e lì allora c'è un caso effettivamente di crossover. Venendo noi, abbiamo esempi clamorosi quando brani di musica classica diventano jingle pubblicitari per la televisione. Se ne conosciamo, ne potremmo citare a dismisura, oppure quando il brano classico entra semplicemente nell'universo del pop, Vincerò, Toccate Fuga. Cito i titoli della Vulgata, no? Per Elisa, Cavalcata delle Valchirie, eccetera, 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 eccetera. Ma tutto questo è un crossover, diciamo, gli ultimi che ho citato, quelli moderni, involontari, cioè accadono perché, cioè non voluto dall'autore. Ovviamente il crossover oggi è molto spesso, come citava anche Giovanni, eccetera, eccetera, frutto di compositori che sono, come dire, attenti all'infinità di generi musicali che oggi costellano il mondo, e che è un fenomeno sviluppatosi enormemente in epoca mediatica, diciamo così, da partire dalla radio, dai dischi, eccetera, eccetera, e quindi naturalmente per propria attitudine creativa assumono e incorporano linguaggi di universi sonori diversi. E poi, ripeto, ci sono le strategie fatte a tavolino che oggi sistematicamente sfruttano questo meccanismo per allargare il pubblico e quindi gli incassi.
Il tavolino, questo è un tavolino interessante, quello che va verso la ricerca degli incassi. Però Luisa Scrocchi, sì, il tavolino forse è un po' meno alla ricerca del denaro e più dell'effetto, lo ritroviamo anche nei grandi nomi della musica classica, cioè quello di mettersi a comporre cercando proprio di incrociare qualche cosa, di incrociare espressioni culturali, espressioni anche della lingua musicale e della cultura musicale.
Beh sì, in effetti di recente mi è capitato di approfondire la figura di Frederick Gudda, per esempio, qua passiamo agli interpreti, e devo dire che è una figura affascinante, ovviamente uno dei più grandi pianisti del XX secolo, ma effettivamente il suo procedere e quindi il suo tentativo di scostarsi dalla musica colta, la sua preparazione era ovviamente quella di pianista classico, come sappiamo, ma addirittura di enfant prodige, nel senso che a 16 anni vince il concorso internazionale di Ginevra, quindi viene catapultato nell'Olimpo del solismo pianistico, ma sente quindi non tanto il bisogno di seguire delle regole di mercato, come oggi potremmo anche dire a proposito del crossover di cui si sta parlando. Tantissimi sono gli interpreti che sposano questa soluzione, ma le ragioni, la matrice mi pare tutt'altra. In questo caso è proprio un desiderio di libertà, quindi è il rivolgersi a un linguaggio differente che quello del jazz, che nel periodo, ricordiamoci che lui vive, viene a mancare, tra l'altro è uscito di recente un box monumentale perché 84 CD più un DVD che Deutsche Grammophon ha proposto in occasione dei 25 anni dalla scomparsa, quindi l'anno scorso lui è venuto a mancare nel 2000, e ricordiamo che questa sua scelta era invece una sorta di fenomeno di ribellione verso comunque la cultura tradizionalista respirata a Vienna. Lui nasce nel 1930, quindi ovviamente sposa le cause del jazz in un momento in cui nella visione hitleriana era una musica vietata, e soprattutto anche per discostarsi da quello che era una concezione elitaria, quella lui parla del recital di Liszt, che è qualcosa di superato, e quindi di una necessità di infrangere gli schemi, quello di cui oggi spesso parliamo, anche con soluzioni che prevedono le realizzazioni di performance concertistiche in spazi alternativi. Diciamo che abbiamo tentato in tanti modi di ampliare il pubblico. Quello che lui ha fatto è qualcosa di enorme, nel senso che lo studio del jazz in maniera talmente intensa e con risultati tali per cui anche in questo box è inserito un DVD in cui si possono ammirare le sue performance con Cicoria. Insomma, a tutti gli effetti lui si è accompagnato sul palco con i giganti del jazz, quindi ecco, spesso in questo caso mi sono interrogata su quali fossero le motivazioni differenti, e quindi penso che siano profondamente diverse rispetto ai tanti interpreti che oggi vediamo o definiamo come seguaci del crossover, possiamo dire così. La sua figura è veramente molto interessante, ma ci si chiede se effettivamente questo suo sogno, che era quello anche un po' utopistico di ampliare gli orizzonti del pubblico e quindi trasferire o anche modificare lo svolgimento della performance, inteso quella della musica colta, effettivamente diciamo che chi si rivolgeva o chi provava interesse lo provava anche un po' per l'eccentricità del personaggio, e soprattutto provava forse più interesse che per il jazz puro per le soluzioni postmoderne che lui proponeva avvicinando i generi. Ecco, questo credo che sia un po' diverso.
We'll be right back.
E questa è proprio la musica di Gulda, che teniamo ancora in sottofondo perché ben accompagna il discorso che stiamo facendo. Questo era il suo concerto per violoncello e orchestra di fiati, per andare a raccontare quella che è stata l'operazione appunto di Gulda, di cui ci parlava proprio poco fa Luisa Sclocchis, come esempio di crossover. Stavamo appunto a microfoni spenti chiacchierando io e Giovanni, dicendo che è una musica che forse è rimasta incastonata in quel tempo, a volte è molto divertente, molto coinvolgente, però ha una sonorità che forse è un po' naif ai giorni nostri. Giordano Montecchi, cosa ne pensi? È così? Un genere di questa natura ha avuto il suo tempo oppure no?
Sì, beh, insomma, credo che sia oggi, credo che per la musica, per molta musica, sia un po' una, come dire, una condanna o un privilegio, non so, essere in qualche modo trasversale, no? O contaminato, come si può dire, con una parola bruttissima. Ma hai ragione un po', perché io ripenso a da Ravelliano, follemente innamorato, ripenso ai tanti esempi, Concerto in Sol, la sonata, anche vabbè, ma il trio, i suoi omaggi a quel genere del quale lui era anche lì follemente innamorato, cioè il jazz. Ma purtroppo nel 1937 Ravel è morto, e mi viene da pensare, sappiamo quelle cose, no? Faccio un'ucronia: se Ravel non fosse morto,
oh mamma,
se Ravel non fosse morto. Ma comunque, no, a parte le digressioni, sì, l'imitazione un pochino impallidisce rispetto all'originale, cioè i brani di compositori colti, ci sono le eccezioni, e forse proprio Glenn Gould, Glenn Gould, scusate il lapsus, bellino però, non male,
non stava male.
Friedrich Gould è un esempio, è una di queste eccezioni. Sono una parvenza un po' anemica di quel genere al quale si ispirano. Semmai, ecco, e lo stesso però accade anche, non so, quando un Duke Ellington accoglie nella sua musica tantissimi elementi di classica, di musica colta, eccetera, eccetera, i suoi grandi cori, The Sacred Concert e compagnia bella, le suite, eccetera, eccetera. E quindi la volontà di essere crossover, credo che sia un po' la scelta, insomma, sia in realtà qualche cosa di artificioso. Rispetto, non voglio generalizzare, perché ci sono esempi, appunto, come dicevo, magnifici, e ci sono invece compositori che sono proprio, che nascono trasversali, fuorilegge, i cosiddetti Mavericks, come chiamano gli americani, cioè il capo di bestiame che non fa parte di nessun branco, va bene, e lì ci sono delle figure assolutamente straordinario. In Europa uno di questi potrebbe, anche lui è morto purtroppo anzitempo, uno di questi potrebbe benissimo essere Gustav Mahler. Va bene, sappiamo cosa ha fatto nelle sue sinfonie, che facevano inorridire i suoi contemporanei, ma prima ancora poi c'era il Beethoven che musicava le canzoni scozzesi, tutti gli arrangiamenti che un'infinità di musicisti dell'Ottocento romantico hanno assunto, perché sentivano proprio il bisogno di rendere omaggio, e si sentivano vicini a questo popolo, a questo genio popolare che il romanticismo fin dalle sue origini aveva idealizzato come l'altra grande misteriosa fonte di arte e di bellezza nel mondo, oltre al genio dell'artista vero e proprio. Il genio popolare, appunto, incantava tutti questi musici. E quindi torniamo a quello che diceva anche Luisa, cioè come c'è sempre stata questa tendenza, ma si distinguono figure speciali, del tutto speciali. Potremmo farne un elenco, ma forse non è il caso.
No, facciamolo. Almeno uno.
Non lo so, guarda, per quanto riguarda il Novecento vicino a noi, mi vengono due nomi in mente, uno chi ha ascoltato magari i vari miei interventi nel corso degli anni sa già quale uno di questi nomi quale sarà, ma me ne vengono in mente due che sono tra i più grandi a mio avviso interessanti compositori del secondo Novecento, e parlo di Frank Zappa, va bene, e poi un altro che è invece a cavalcioni del passato e del nostro secolo e che è Heiner Goebbels. Sono tutti e due musicisti che hanno proprio una complessione, una formazione autodidattica, entrambi in gran parte. E questo li fa essere assolutamente aperti a qualsiasi, dalla musica più radicale, più sperimentale, al pop più scandalosamente becero, che poi in realtà è una satira feroce proprio del mondo al quale, parlo di Frank Zappa in questo caso, lui sente di appartenere ma che nel suo profondo disprezza. Dice: io non ascolto mai musica rock, io ascolto Chopin e compagnia bella, diceva, lo ha detto ripetutamente nelle sue interviste.
Ecco, hai fatto bene a citare Frank Zappa. Forse a differenza di altri, Frank Zappa rimane, come dire, si erge sopra gli altri proprio perché il suo background, come si usa dire, è di natura classica, quindi interviene in campi ulteriori, il rock e via via così, proprio con quella forma mentis. Diverso è il rockettaro puro che nasce con la chitarra in mano e suona in quel modo tutta la vita, bravissimo musicista, invidiabile magari chitarrista o tastierista, ma non si è mai confrontato con, diciamo così, con le pagine canoniche che hanno costruito anche la mente del musicista classico in generale.
Sì. Cioè, ci sono dei come posso dire, dei parvenu del crossover. E ci sono quelli invece che nascono così, perché cioè Frank Zappa a 14 anni si innamora della musica Charles Ives. Vado via di lapsus, ma sono non casuali, evidentemente. E si innamora di Edgar Varese. Va bene. Reclamizzata come la musica più brutta, devo conoscerla, e poi si innamora di Weber e poi di Stravinsky. Questi sono i primi tre album della sua discoteca, tre album, Varese, Stravinsky e Weber, ecco, è già detto tutto. Poi incontra quel mascalzone di Captain Beefheart, suo compagno di studio, insomma, eccetera, eccetera, che lo introduce al blues, al rock, eccetera, eccetera. Allora lì comincia un'altra storia. We'll be right back.
Ensemble Moderne Plays Frank Zappa, questa era Moggio, un ascolto che davvero ci porta fuori da qualsiasi confine di musica definibile in qualche modo, anche il crossover, perché abbiamo parlato di come questa parola nasca come un tentativo davvero coraggioso di far dialogare dei mondi diversi, ma forse nel tempo questa parola, come diceva anche Giordano Montecchi, ha perso di quella forza, è diventato un linguaggio, una categoria di mercato, quindi anche un suono forse che non vuole quasi scontentare nessuno, perdendo quasi la propria identità. Insomma, forse nel Novecento questa parola crossover ha perso un po' del suo significato. Quando diventa una parola banale applicata alla musica, secondo te, Luisa Sclocchis? Cioè, quando il crossover diventa scontato, cos'è che lo rende invece una musica di qualità, secondo te, oggi, nel panorama attuale?
Ma io intanto, riflettendo su questo punto, ovviamente facendo dei paralleli tra questi grandi interpreti a cui abbiamo fatto cenno e gli interpreti di cui invece parliamo oggi, che oggi sono sulla scena internazionale, effettivamente vedo delle grandissime differenze, soprattutto riguardo alla molla che porta verso le contaminazioni di linguaggio, la volontà di ampliare il pubblico. Ho riflettuto su questo, nel senso che un conto è l'eccentricità o comunque la volontà di Gulda di aumentare il proprio pubblico, nel senso di sondare e coinvolgere altri bacini di utenza, se così possiamo chiamarli, ma per il desiderio, o meglio per l'insofferenza dinanzi al riscontrare che il pubblico della musica colta comunque non è il pubblico della musica in genere, anzi è forse una fetta, una nicchia, come ancora oggi diciamo. E poi ovviamente il fascino di un musicista che arriva a portare la disco music in una sala da concerto, quindi proprio vuol dire che eravamo, nel senso, non solo oltre i confini, ma poi insomma il risultato magari non è stato quello da lui sperato. Però mentre oggi penso che il termine crossover sia applicato o forse segua più esigenze di mercato, che sono anche dovute alla modalità di fruizione della musica di oggi, o meglio, tante volte vediamo che molti interpreti dei nostri tempi, se parliamo di crossover viene in mente altri musicisti che provengono da una formazione classica come David Garrett, ma anche Lang Lang, violinisti come Esther Abrami, altri violoncellisti, Tu Cellos, va bene, siamo ancora in un'altra zona, ma anche Gautier Capuçon, tutti si avventurano nel proporre queste miscele di proposte che derivano veramente da generi molto diversi, ma penso che sia più veramente un diktat del mercato, nel senso che la fruizione è quella un po' da playlist, quella che dettano le piattaforme, tant'è vero che tante delle loro fatiche discografiche sono degli insiemi di tracce che spaziano dal pop al rock a tutti i periodi del repertorio classico, quindi mi sembra qualcosa di molto meno come dire, anche nobile concettualmente rispetto alla sete o alla fame di conoscere altri linguaggi e di farli propri. Questo è un po'. Poi ovviamente scatenano le solite querelle tra innovatori e puristi, ma a questo siamo abituati, nel senso, mai direi che un musicista come David Garrett non è un violinista capace, però ovviamente c'è sempre lì il sentirlo eseguire il concerto di Mendelssohn, è effettivamente qualcosa per cui forse preferiamo altri interpreti. Insomma, diciamo che oggi sono un po'... I casi sono un po' differenti.
Sì, diciamo, siamo un po' in chiusura della puntata. Giordano Montecchi, che forse oggi il crossover ha acquisito una sorta di status di maquillage della musica, cioè qualcosa un po' di più superficiale e non di profondo. Cosa ne pensi? Abbiamo ancora nel panorama oggi odierno qualche musicista, qualche compositore, qualche interprete che può incarnare la figura del musicista profondamente crossover, per così dire, come fu Frank Zappa, per esempio?
Ma ecco, allora è un discorso che mi malinconisce, perché ho fatto un altro nome, che è Heiner Goebbels. Non a caso abbiamo ascoltato il Franz Zappa, seguito l'ensemble moderne, che è anche appunto l'ensemble di riferimento che ha fatto conoscere la musica di Heiner Goebbels.
Sì.
Ma non ha fatto scuola. Oggi, come diceva anche Luisa, insomma, oggi è un'etichetta talmente inflazionata, tutta la musica ambisce a essere crossover. Poi un conto, allora, i teatri stessi fanno delle programmazioni in cui, per richiamare pubblico, inseriscono magari il cantautore alla moda, dopo aver ascoltato magari, insomma, i sublimi autori, eccetera eccetera, con e così via. Polemiche a non finire, ovviamente, sul il pop, la profanazione, il sacrilegio, insomma, cose, ma non è quello il punto. È che lo si fa per, appunto, ampliare il pubblico, per rinfrescare. E quindi così. Poi c'è questa inflazione proprio. Oggi tutte le musiche sono trasversali ormai. Anche i puristi ormai si sono convertiti, in un certo senso, anche i compositori di avanguardia cosiddetta. Si sono convertiti a un'apertura molto maggiore. Allora si parla di apertura a 360 gradi. Che cosa ha fatto Luciano Berio? Luciano Berio era famoso per essere questo, ma parlo di uno che è già morto più di 20 anni fa. E, insomma, oggi è dappertutto il crossover. Ma e poi però c'è un altro aspetto del crossover che forse è più sostanziale oggi. Ed è quel crossover che aggira e viola parlo degli Stati Uniti, certe categorie tipiche della segregazione, eredi della segregazione razziale tra musica afroamericana e musica bianca. Afroamericani che si mettono a fare il country and western, genere tipicamente wasp, e Beyoncé che appunto inserisce brani country nel suo ultimo album, chiacchieratissimo, e così via. E lì allora il discorso assume un'altra connotazione.
Certo.
E questa connotazione potrà essere oggetto di un'altra delle nostre
potrebbero essere dei sequel, non so vuol dire.
Sicuramente. Certo è che, a sentire i nostri ospiti, per quanto riguarda il momento attuale, non ne usciamo, siamo, come dire, inflazionati da questa situazione. Siamo in chiusura, io vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che un nome più volte citato oggi, Friedrich Gulda, è molto presente sui nostri siti RSI, sia perché si parla di lui, sia perché ci sono anche dei bellissimi filmati di quando fu ospite proprio a Lugano, con operazioni crossover. Io c'ero e sentì un Mozart totalmente inaspettato. Intanto grazie a Giordano Montecchi, ci risentiamo presto.
Grazie a voi, a risentirci.
E naturalmente grazie alla nostra Luisa Sclocchis. A presto, Luisa.
Grazie a voi, a presto.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.